Capitolo 5. Il sostegno della speranza. La Chiesa non presuppone mai la fede come un fatto scontato. Lo stesso si può dire della speranza. Per questo i due peccati contro la speranza sono la presunzione e la disperazione. La fede e la speranza non sono guadagnate una volta per tutte e sono costantemente sfidate dagli avvenimenti, dalle circostanze, come l'esperienza di tanti fra noi documenta. Paragrafo 1. Il travaglio del cammino. Un amico mi scrive: la domanda che mi porto nel cuore oggi è questa. Molte volte ho fatto esperienza che c'è speranza, però davanti alle prove che la vita mi costringe ad attraversare, mi tremano sempre le gambe. Mi chiedo: so che c'è una speranza, ma non ci credo fino in fondo? Ho poca fede? Come faccio a ripartire ogni mattina con la certezza che c'è speranza? L'incontro che mi è accaduto sembra non bastarmi, anche se è stato importantissimo e mi ha generato. Meno male che non ti basta. Hai, come tutti noi, bisogno che accada ora. Proprio perché tutto quello che è accaduto è stato così importante per generare la persona che sei ora, ogni mattina puoi guardare la giornata come parte decisiva del cammino che ancora devi compiere per l'incremento della tua fede, per la riscoperta della sua presenza, unico fondamento della nostra speranza. L'avventura, dunque, ricomincia ogni mattina. E grazie a Dio, aggiungo io, perché se mi fossero risparmiate le fatiche, non potrei vedere riaccadere la vittoria di Cristo di cui ho bisogno ora per vivere. Un'altra persona osserva: quest'anno sono entrata nella scuola di Stato e ho incontrato alcuni colleghi nuovi molto preparati che mi stanno insegnando moltissimo. Con un certo stupore ho visto in loro una disperazione di sottofondo. Da un lato la comprendo perché nasce da domande profonde su quello che stiamo vivendo o su malattie di persone a loro vicine. Dall'altro percepisco che in loro è una disperazione reale, un sentirsi rotolare verso il niente che non mi appartiene. Non è che io mi muova con un'allegria particolare, ma vedo che in me c'è un'ultima trincea che resiste e non lascia che l'onda del niente mi travolga. Si tratta di qualcosa che sono e non di qualcosa che so fare. Posso solo pensare che nasca dall'incontro che mi ha preso, perché questa è l'unica differenza tra me e loro. Mi ritrovo in mano una speranza senza aver fatto nulla per meritarla. Ma capisco che non si manterrà automaticamente. Non è guadagnata per la vita se non la riscopro. Ho bisogno di chiarirmi questo punto, perché nella situazione che stiamo attraversando vedo in me e in altri amici una fatica, un offuscamento. Il fatto che non si mantenga automaticamente è paradossalmente proprio ciò che ci costringe a riscoprire il contenuto della nostra speranza, per vincere l'offuscamento. È una situazione esistenziale che Papa Francesco ha reso percepibile attraverso la sua testimonianza la sera del 27 febbraio 2020 in Piazza San Pietro. Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Anche noi, come i discepoli, siamo sfidati da eventi che ci sorpassano da tutte le parti. La vita umana è un cammino, è una lotta. È come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro e in burrasca. È una lotta non solo per la sfida rappresentata dalle circostanze, ma per la natura stessa della esperienza umana, per il dramma che essa porta con sé, ben descritto in un racconto di Martin Buber, citato da Joseph Ratzinger in Introduzione al Cristianesimo. Uno degli illuministi, uomo assai erudito che aveva sentito parlare del rabbì di Berdichev, andò a fargli visita, per disputare come il suo solito anche con lui, nell'intento di fare scempio delle retrive prove da lui apportate per dimostrare la verità della sua fede. Entrando nella stanza dello Zaddik, lo vide passeggiare innanzi e indietro con un libro in mano, immerso in profonda meditazione. Il saggio non prestò alcuna attenzione al visitatore. Finalmente si arrestò, lo guardò di sfuggita e sbottò fuori a dire: «Chissà, forse è proprio vero». L'erudito chiamò invano a raccolta tutto il suo orgoglio. Gli tremavano le ginocchia, tanto era imponente lo Zaddik da vedere, tanto tremenda la sua sentenza da udire. Il rabbino Levi Isaac si volse però completamente a lui, rivolgendogli in tutta calma le seguenti parole: «Figlio mio, i grandi della Torah, con i quali tu hai polemizzato, hanno sciupato inutilmente le loro parole con te. Quando te ne sei andato, ci hai riso sopra. Essi non sono stati in grado di porgerti Dio e il suo regno. Ora, neppur io sono in grado di farlo. Ma pensaci, figlio mio, perché forse è vero». L'illuminista fece appello a tutte le sue energie interiori per ribattere, ma quel tremendo «forse», che risuonava ripetutamente scandito ai suoi orecchi, aveva spezzato ogni sua velleità di opposizione. Fin qui il racconto di Buber. Ratzinger commenta: «Il «forse» è l'ineluttabile tentazione alla quale l'uomo non può assolutamente sottrarsi, nella quale, anche rifiutando la fede, egli deve sperimentarne l'irrefutabilità. In altri termini, tanto il credente quanto l'incredulo, ognuno a suo modo, condividono dubbio e fede, sempre che non cerchino di sfuggire a se stessi e alla verità della loro esistenza. Nessuno può sfuggire completamente al dubbio, ma nemmeno alla fede. Per l'uno, la fede si rende presente contro il dubbio, per l'altro, attraverso il dubbio e sotto forma di dubbio. È la struttura fondamentale del destino umano poter trovare la dimensione definitiva dell'esistenza unicamente in questa interminabile rivalità tra dubbio e fede, fra tentazione e certezza. E chissà mai che proprio il dubbio, il quale preserva tanto l'uno quanto l'altro dalla chiusura nel proprio isolazionismo, non divenga il luogo della comunicazione. Esso, infatti, impedisce ad ambedue gli interlocutori di barricarsi completamente in se stessi, portando il credente a rompere il ghiaccio col dubbioso e il dubbioso ad aprirsi col credente. Per il primo rappresenta una partecipazione al destino dell'incredulo, per il secondo una forma sotto cui la fede resta, nonostante tutto, una provocazione permanente. Nella questione della fede e della speranza, la posta in gioco è la più alta pensabile. Riguarda in ultima istanza l'alternativa fra l'essere e il nulla. A tema è cioè se l'esistenza finisca nella polvere del tempo che passa e il suo passare non sia che il costruirsi di una tomba o di una prigione dove noi soffocheremmo e ne moriremmo inutilmente, oppure se il tempo sia gravido di futuro. «Su ogni istante grava il peso dell'eterno», diceva Ada Negri. Da una parte il nulla assoluto, il nulla del nulla, dall'altra la responsabilità dell'eterno, di fronte all'eterno. E l'io, il nostro io, il tuo e il mio, è il crocevia tra l'essere e il nulla, costretto tutte le mattine a scegliere fra un tutto che finisce nel niente e la vita che ha uno scopo. Le sfide recenti ce lo hanno forse fatto scoprire come mai in passato. Ci siamo sentiti uniti nelle difficoltà, persone di fede e non credenti. Nel rispondere alle circostanze, il credente verifica davanti a tutti, inclusi i non credenti, la sua fede. Scopre cioè se la fede lo rende consistente davanti alle prove e alle domande del vivere. Così, anche il non credente diventa compagno di cammino per il credente. come a sua volta il credente, con la sua testimonianza, partecipa al destino del non credente. Le parole di Lucia Méndez raccolgono una situazione trasversale, diffusa. Siamo gettati nell'oscurità del presente, immersi fino al collo nell'incertezza, in lutto per i morti che non finiscono mai e desiderosi di vedere sulla strada qualche segno di normalità. Al di là delle posizioni esplicitamente assunte, dei diversi percorsi e punti d'arrivo, nel cuore e sulle labbra di tanti è tornato a vibrare, forse come eco di un'educazione direttamente o indirettamente ricevuta, un appello, come ha scritto Joanna Bonnet. Padre nostro che sei nei cieli, oggi ci sarebbe di conforto sapere che ci guardi dalle stelle, da Marte o dall'infinito stesso, che ti commuova il nostro abbaiare, la nostra solitudine animale. Non abbiamo mai guardato così verso l'alto, dalla finestra o dal balcone. Liberaci dal male. È sempre stata la migliore frase del Padre nostro. Quella orazione che continua a essere pregata come un collante universale anche tra coloro che non credono o credono in quel modo. La scrittrice Silvia Avallone racconta che la seconda ondata della pandemia l'ha colta impreparata come una incursione improvvisa che non le ha consentito di barricarsi in se stessa. Vedendo la figlia giocare al parco, si è aperta a suo modo al forse di cui parlava Ratzinger. Quando la curva dei contagi e il numero dei morti hanno ripreso a salire, le attività a chiudere, mi si è gelato il sangue. Mi sono sentita stupida, presa in giro dalla mia stessa ingenuità. Tutti noi, esseri umani, non siamo attrezzati per il vuoto. Appena ne sperimentiamo uno, sentiamo subito la necessità di riempirlo il prima possibile. Noi non siamo più bambini e non possiamo tornare a esserlo. Quello che a loro viene naturale, a noi costa una fatica immane. Accettare la realtà per quello che è, aderirvi, scavarla in profondità, fino a scovarci dentro un sasso, un fiore striminzito, un motivo qualsiasi per resistere e andare avanti. Una speranza. Però in questo momento, andare contro il nostro istinto di persone adulte mi sembra l'unico gesto che abbia senso. Riecheggiando osservazioni che abbiamo proposto all'inizio del nostro percorso, Mario Vargas Llosa, premio Nobel 2010 per la letteratura, ha detto di recente: «La pandemia ha colto tutti di sorpresa, perché avevamo l'impressione che la scienza e la tecnologia avessero dominato la natura. Siamo rimasti scioccati nello scoprire che questo non era vero. Abbiamo visto come l'imprevisto possa condurci all'abisso. Ora ci chiediamo come, quando questo finirà e quali saranno le conseguenze. Il mondo diventerà molto diverso da com'era all'inizio di questa storia. E poi c'è una crisi economica che ci colpirà molto. Abbiamo subito una brusca scossa in quello che sembrava un progresso verso la prosperità e la libertà. Tutto questo ci ha lasciato sconcertati e forse non è un male affrontare la realtà in modo meno ottimista. Potremmo continuare, ma il punto è chiaro. A nessuno è risparmiata la realtà, con tutto quello che essa comporta. Non è risparmiata a chi non ha fede, così come non è risparmiata a chi la fede ce l'ha. L'esperienza del vivere quotidiano e le cronache ce lo mostrano senza sosta. Paragrafo 2. La dimora dell'Altissimo. È accaduto lo stesso al popolo di Israele, al quale la fede in Dio non ha risparmiato nessuna delle avversità della storia. Credere non è come assumere un vaccino che immunizza una volta per tutte, come forse desidereremmo facendo valere un'immagine ridotta della fede. Non c'è vaccino che renda immuni dalle difficoltà della vita. Tutta la storia di Israele lo testimonia. L'inizio del popolo di Israele è l'alleanza stabilita da Dio con Abramo. Io sono Dio l'Onnipotente. Cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Tale alleanza è tuttavia messa alla prova nella storia davanti agli imprevisti nelle circostanze avverse. Ma allora potremmo chiederci, Non vi è alcuna differenza tra il vivere avendo la fede e la speranza e il vivere non avendole? La differenza c'è e come, ma non consiste nella qualità o quantità delle sfide, bensì nel modo diverso di affrontarle, secondo quella novità portata da un Dio che è entrato nella storia e ha fatto della discendenza di Abramo il suo popolo. Un popolo che di fronte alle urgenze e alle avversità avesse qualcuno a cui rivolgersi per essere sostenuto nella speranza. Mosè lo aveva intuito. Aver visto Dio faccia a faccia e aver trovato grazia ai suoi occhi non lo avrebbe dispensato dal dover affrontare tutte le sfide che gli si sarebbero presentate lungo la strada verso la terra promessa. Jan Dobraczynski, nel suo romanzo Deserto, ci restituisce in modo vivido il cammino per niente scontato o lineare di Mosè e del popolo di Israele. Mosè disse perciò al Signore: «Se il tuo volto non camminerà con noi, non farci salire di qui». Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome». Ma anche la promessa che Dio fa di accompagnarli e i prodigi che essi vedono appena cominciano il cammino con la sconfitta dell'esercito del Faraone sembrano non essere sufficienti. Ben presto emerge la fragilità della loro fiducia nella presenza del Signore. La mancanza di cibo fa rimpiangere loro le cipolle d'Egitto. Ecco allora che Dio risponde prontamente alla loro fame con la manna. Ma neanche questo basta. Il popolo aveva incominciato a sputare sulla manna e a reclamare la carne. Le loro grida risuonavano così ostinate che a Mosè sembrò improvvisamente che non sarebbe più riuscito a sostenere il peso. Dio interviene di nuovo. Il Signore rispose a Mosè: «Il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho detto». A quel punto, un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece cadere sull'accampamento per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno all'accampamento e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. A dispetto dei segni, la fragilità dell'adesione viene però sempre di nuovo a galla lungo la storia. Invece di sperare nel Signore, che li ha fatti uscire dall'Egitto, che li ha condotti lungo il deserto e ha fatto dono della terra promessa ad Abramo, il popolo cede di continuo alla tentazione di cercare la sicurezza della propria speranza altrove, negli idoli che si costruisce o nell'alleanza con popoli più potenti. E puntualmente si rende evidente il carattere illusorio di quei tentativi. Scrive Isaia: «Speravamo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, come privi di occhi camminiamo a tastoni. Inciampiamo mezzogiorno come al crepuscolo, nel pieno vigore siamo come i morti. Noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe. Speravamo nel diritto, ma non c'è. Nella salvezza, ma essa è lontana da noi». Davanti alle difficoltà, la speranza del popolo si mostra in tutta la sua debolezza. Se non fosse stata continuamente sostenuta dai profeti, sarebbe crollata. Non bastavano i segni già avuti. Non bastava la storia passata a sostenere la speranza nel presente. C'era bisogno del rinnovarsi costante di un sostegno. Come non capire la situazione del popolo di Israele a partire dalla nostra esperienza, dalla percezione della nostra debolezza? Probabilmente la sfida più potente alla speranza che il popolo di Israele ha dovuto affrontare è stata l'esilio in Babilonia. Avevano perso i 3 grandi doni del Signore: la terra, la monarchia, il tempio. Dove era il loro Dio? L'esilio diventa così decisivo per la fede di Israele perché evidenzia la differenza tra il Dio di Abramo e gli altri dei. Quando altri popoli erano sconfitti, abbandonavano il loro Dio, perché non era stato sufficientemente potente per liberarli dalla sconfitta. Invece il Dio di Israele non è sconfitto dalla sconfitta del popolo. Domandiamoci: che esperienza deve aver fatto Israele di Dio per rimanergli attaccato anche nell'esilio? La diversità del suo Dio si vede nella speranza che suscita. Per fondare la speranza, abbiamo detto, occorre una presenza più potente di ogni fragilità, una presenza che non viene mai meno. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Potrebbe essere una frase vuota, e invece per gli ebrei era piena di un'esperienza fatta e rifatta. Continua il Salmo. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Perché questa sicurezza, questa assenza di timore? Perché vi è la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Venite, vedete le opere del Signore. Paragrafo 3. Il luogo della speranza. È questa dimora, la santa dimora dell'Altissimo, Dio sta in essa, non potrà vacillare, il luogo della speranza. Nell'annuncio cristiano, questa dimora è un uomo, Gesù di Nazaret, Dio fatto carne, un uomo che camminava per le strade che si poteva incontrare e frequentare. Con lui, anche le circostanze più dolorose e difficili della vita potevano essere affrontate con una inimmaginata certezza di bene, con una insospettabile pace. Sono io, non abbiate paura. Per coloro che lo seguivano, egli era perciò diventato nel tempo la roccia su cui poggiavano tutta la loro persona, il fattore della loro speranza. Conoscendone bene tutta la debolezza, Gesù promette ai discepoli che non li lascerà orfani e soli in mezzo alle tempeste che dovranno attraversare. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma come? Con quale metodo? Cristo ha scelto come metodo della sua continuità nella storia una compagnia, la Chiesa, con un capo, San Pietro. Una compagnia in cui la sua presenza potesse essere visibile, toccabile, sperimentabile. Ma di che cosa è fatta la Chiesa? Di te, di me. Afferrandoci nel battesimo, afferma Giussani, Cristo ci ha messi insieme come membra dello stesso corpo. Egli è presente qui e ora, in me, attraverso me. E la prima espressione del cambiamento in cui la sua presenza si documenta è che io mi riconosco unito a te, è che noi siamo una cosa sola. La salvezza, che è lui, il mistero fatto carne, emerge dunque in un luogo umano la cui origine è più profonda di qualsiasi indagine o descrizione storica, fiotta dal mistero, ma è in un luogo umano che ci imbattiamo in questa salvezza. Nell'immanenza a questo luogo cresce, si incrementa la nostra umanità in un cammino che accompagna tutta la vita. Mi sono accorta, mi scrive una di voi, che senza speranza non si può stare con certe ferite aperte. Si può solo cercare una distrazione, togliere lo sguardo. Un giorno, un'amica di 82 anni mi diceva al telefono: «Io non so come, perché sento gli acciacchi dell'età e vivo da sola. Eppure, mai come in questo tempo, mi sono sentita accompagnata dentro il movimento. C'è una ricchezza continua di proposta. Sono incredibilmente aiutata dal lavoro che facciamo nel nostro gruppo di scuola di comunità». Io mi sono commossa. Una cosa di questo genere dove può accadere? Solo in un luogo in cui Cristo opera continuamente e ci rende certi. Così la speranza ci prende per mano e ci sostiene. Non saprei come dirlo diversamente. Io vivo generata continuamente dal suo sguardo, che mi raggiunge attraverso il tuo sguardo, Julian, e via via quello di tutti gli amici che seguono il carisma oggi. Io non saprei darmi da sola né certezza né speranza. Un'altra persona scrive: «In quest'ultimo periodo è emerso in me un grande senso di impotenza. Faccio l'infermiera e ho sempre lavorato nei reparti Covid. Tante sono le fatiche e a un certo punto ho avvertito il bisogno di metterle in gioco nell'unico luogo in cui sperimento di essere veramente compresa, questa compagnia. Abbiamo fatto un incontro aperto a tutte le infermiere per condividere le nostre domande. Sono andata via da quell'incontro con un grande stupore, confortata nella fatica e sostenuta nel dramma che sto vivendo. Il giorno dopo, entrando in reparto, Mi sono imbattuta in una mia collega, sempre impeccabile in tutto, che mi ha guardato e mi ha detto: «Spesso la sera, quando torno a casa, mi capita di vomitare da quanto non mi sembra abbia senso tutto quello che stiamo vedendo e la mole di lavoro che ci è chiesto». Sono stata in silenzio per un attimo, perché quel grido di fatica l'avevo anch'io. Però mi sono ritrovata non disperata. Stanca sì, ma non disperata. E allora dentro di me mi sono chiesta perché. Io non ho niente di diverso da lei. Mi è subito venuto in mente l'incontro che avevamo fatto il giorno prima, come a ricordarmi: tu non sei da sola con le tue fatiche e il tuo dolore. Con negli occhi quell'abbraccio, le ho subito detto se potevamo lavorare insieme quel giorno e che io avevo bisogno di lei. Mentre di solito ognuno gestisce i suoi pazienti e basta, quella volta abbiamo lavorato insieme come non era mai successo prima. È di questo che noi abbiamo bisogno, di un luogo dove possiamo tornare senza scandalizzarci di niente, irriducibile alle nostre misure, alle nostre interpretazioni, che sostiene la nostra speranza. In esso veniamo immessi attraverso un incontro determinato, che si rivela capace di attrarci, di renderci evidente che Cristo è presente e vivo. Cristo prende l'uomo nel battesimo, lo fa crescere, diventare grande, e in un incontro gli fa sperimentare la vicinanza di una realtà umana diversa, corrispondente, persuasiva, educativa, creativa, che in qualche modo lo colpisce. Questo incontro ci inserisce in una compagnia, non in una compagnia qualunque, bensì nella compagnia umana generata dal suo spirito nella Chiesa. L'avvenimento di Cristo permane nella storia attraverso la compagnia dei credenti, segno efficace della salvezza di Cristo per gli uomini. Cristo risorto si stringe così attorno a noi. Questa compagnia è il corpo di Cristo che si rende presente, tanto che lo si tocca, lo si vede, lo si sente. Il valore di questa compagnia è più profondo di quello che si vede, perché quello che si vede è l'emergenza del mistero di Cristo che si rivela. E ancora, la compagnia attraverso cui Cristo si stringe attorno a noi, ci fa conoscere di più chi è Cristo, ci rivela quello che Egli è per noi. Gesù Cristo è presente qui e ora. Egli permane nella storia attraverso la successione ininterrotta degli uomini che per l'azione del suo spirito gli appartengono, quali membra del suo corpo, prolungamento nel tempo e nello spazio della sua presenza. La sua permanenza nella storia è l'argomento più importante per il nostro cuore di uomini, per la certezza del nostro destino, della nostra realizzazione, che è impossibile non desiderare, comunque ce la immaginiamo e qualunque nome vi attribuiamo. La certezza della nostra realizzazione sta infatti nell'oggettività della storia con cui Dio si è reso presenza. Sta perciò nella forma definitiva con cui quella storia ci ha personalmente coinvolti e convogliati. La nostra fondamentale speranza non può essere in quello che facciamo, nei nostri tentativi che arrivano sin dove arrivano, o nelle utopie, ma in qualche cosa di così tremendamente presente che ha sfidato e sfida tutto quello che possiamo creare e che gli altri ci possono assicurare. La nostra grande speranza è nella potenza che è diventata presenza nella storia, nel tempo, nello spazio, e che si nasconde oggi nella fragilità della nostra carne, tanto che basta essere orgogliosi o insofferenti per viverci dentro senza accorgersene, o basta un nostro soffio per distruggere tutto. Invece la nostra ricchezza è proprio il mistero presente in quella fragilità. La nostra speranza vive in un luogo dove uno vede che il suo cuore si riaccende, si rianima, dove diventa concreta esperienza che il proprio limite non è l'ultima parola. Giussani lo dice in un modo bellissimo. C'è un luogo, uno strumento, in cui Cristo vittorioso è riconoscibile, percepito, sperimentato compagnia che dà consistenza alla vita. Presenza che è radice continua, fonte inesauribile, ha detto la Samaritana, della speranza. La comunione nostra, la compagnia vocazionale, uomini che insieme sono stati chiamati non da altro ma dal suo spirito. Per quanto la consistenza di questa motivazione sia stata fragile e quasi inconscia agli inizi, è l'unico motivo per cui ci conosciamo, l'unico, non ce n'è un altro. È questo lo strumento per conoscere Cristo risorto, L'avvenimento che veicola porta in sé il senso di tutto e che è presente come i miei fratelli e mia madre. Con lui negli occhi possiamo sfidare qualunque situazione, al di là di qualunque immaginazione. Quanti fra noi si trovano a sperare in spam contro spam proprio in quanto partecipano al mistero di questo corpo mistico di Cristo? Aderendovi, sperimentano un'attrattiva nuova di speranza e con essa una sicurezza e una operosità anche nelle condizioni più ardue e drammatiche. Ne abbiamo avuto tanti esempi proprio in questi tempi, perfino dove sembrava impossibile. Commentando in diretta il viaggio di Papa Francesco in Iraq, Domenico Quirico ha detto: «La speranza, l'unica speranza per quelle terre, è vedere in atto un'altra logica, rispetto alla logica dell'odio, della vendetta, della violenza settaria. E nei cristiani iracheni, cristiani perseguitati, abbiamo visto affermarsi un'altra logica di vita. I cristiani sono quelli che hanno subito il male, hanno accettato anche il martirio senza reagire, senza impugnare le armi. Nessuno ha impugnato le armi. Ecco, un altro mondo. Questa è una speranza concreta per tutti e non solo per i cristiani». Dall'altra parte del mondo, in una diversa circostanza di prova, accade lo stesso. Sono una cuoca, vivo in Venezuela e appartengo alla comunità del movimento. Colpita dalla domanda «C'è speranza?», guardo la mia esperienza e dico che sì, c'è speranza, pur con tutto quello che sta succedendo nel mio paese. Non avete forse idea di tutto quello che manca qui? La nostra qualità di vita è pessima. Senza elettricità, senza acqua, senza poter comprare medicine, senza poter andare da un medico, perché è troppo costoso, alzandoci ogni mattina con la preoccupazione di che cosa mangeremo. Potete immaginare la difficoltà di vivere con un salario minimo di $3 al mese. Viviamo carichi di stress, di ansie, nel pieno dell'epidemia di Covid. Ma voglio dirvi che con tutto questo la speranza c'è, perché c'è una presenza fatta di volti concreti, una compagnia fatta di tempo, spazio, affetto e aiuto, che rimette continuamente in moto la vita. Con tutto quello che si vive qui, non mi sono mai sentita sola. L'incontro che Dio mi ha dato di fare ha reso chiaro come Cristo può entrare nella nostra vita e generare un cambiamento nell'umanità. Ho cominciato a guardare in maniera diversa quello che viviamo, a essere più consapevole della presenza di Gesù, più attenta a ogni segno, più pronta a dire sì. Paragrafo 4. Come riconoscere questo luogo? Ma come riconoscere questo luogo che sostiene la nostra speranza? Anzitutto, come documenta la nostra esperienza, non siamo noi a fissarlo. È il dono dello Spirito Santo che fissa e determina per ciascuno di noi nella Chiesa la concretezza di una dimora, di una compagnia umana, per rendere più persuasivo il cammino al destino. L'avvenimento di Cristo, infatti, accade e ci attrae secondo una determinata forma di tempo e di spazio, che abilita un certo modo di affrontarlo e lo rende più comprensibile, più persuasivo e più pedagogico. Si chiama carisma, questa caratteristica dell'intervento dello Spirito di Cristo, che provoca esistenzialmente l'avvenimento dentro un tempo e uno spazio. Ed è questo dono della carità di Dio che rende possibile la fede, la coscienza della presenza di Cristo. Perciò, affinché la Chiesa, costituita da tutti gli uomini che Cristo ha afferrato e incorporato in sé nel battesimo, sia una realtà operativamente efficace nel mondo, occorre che gli uomini diventino coscienti di ciò che è successo, dell'incontro che Cristo ha fatto con loro, e diventino operativi in base a tale coscienza. Sono cresciuta all'interno del movimento, finché per una serie di motivi ho deciso di staccarmi. Quest'estate, però, due ragazze di Gioventù Studentesca, che raduna gli studenti liceali di ICL, che non erano neppure due mie grandi amiche, mi hanno invitata a studiare con loro per il test di medicina e poi ad andare in vacanza insieme in montagna una settimana. Stando con loro, mi sono subito accorta che queste due persone e anche gli altri amici che ci hanno raggiunti non mi guardavano per i miei limiti, ma guardavano me e mi volevano bene così come ero e sono. Se la nostra giovane amica accoglie immediatamente questa differenza di sguardo, sperimentandone il contraccolpo, Deve essere perché non ha incontrato altrove qualcosa di paragonabile. Continua. Iniziata l'università, mi sono accorta dello stesso sguardo in altri ragazzi del clou. E così ho deciso di fidarmi e di seguirli andando a scuola di comunità e ai gesti del movimento. Stando con loro, mi sono scoperta voluta bene. E anche rispetto alle parti di me che mi piacciono meno, mi sono sentita abbracciata. Di fronte a loro mi sono accorta di poter porre le mie domande e prenderle sul serio. Ho scoperto insomma la speranza di una possibilità di vita e di un modo di stare assieme che non avevo visto anni prima. L'entusiasmo è passato in fretta e le fatiche quotidiane si sono fatte sentire. Ma è rimasto evidente che in tutte queste persone che ho conosciuto c'è una speranza. Pur essendo certa dell'esistenza e della presenza tangibile di questa speranza, mi chiedo però come possa diventare mia e come possa riuscire ad affidarmi completamente a essa. Pur dentro tutti i limiti e le fragilità delle persone che ha incontrato, la nostra amica è giunta al riconoscimento certo della presenza tangibile in loro, in queste persone che ho conosciuto, della grande speranza. Ma non si accontenta di vederla in altri. Vuole che diventi sua e chiede come riuscire ad affidarsi completamente a essa. In quello che ha detto è tuttavia già implicato un cammino che merita di essere evidenziato. Ho deciso di fidarmi e di seguirli. Interroghiamoci allora sui motivi della fiducia e della sequela. Quando ci possiamo fidare di un luogo o di una persona, così che seguendola noi siamo razionali, coerenti con noi stessi, particolarmente se in gioco vi è la questione che stiamo affrontando in cui si parla di vita o di morte, in cui ne va della nostra esistenza, della alternativa tra l'essere e il nulla. Giussani ci offre tre criteri. Tu hai una ragione adeguata per fidarti di una persona fino al punto di seguirla, di obbedirvi? In primo luogo, se essa nella concezione della vita che ti esplica e ti comunica, ti appare chiaramente trarre le mosse e poggiar tutto sulle esigenze del cuore, tue e di tutti gli uomini. In secondo luogo, hai ragioni per fidarti se ti dà un aiuto adeguato. E terzo, se lo fa con gratuità, volendo il tuo bene. Tanto che la prima cosa strana che ti colpisce incontrandola è questo aspetto di gratuità. Obbedire a una tale persona, allora, è doveroso, come è dovere compiere il razionale. È dovere compiere ciò che è ragionevole. Cerchiamo di svolgere il triplice criterio proposto. Innanzitutto, abbiamo detto, è razionale seguire un altro, obbedire a un altro, quando mi comunica e mi rivela una concezione della vita e del suo destino che poggia tutta quanta sulle esigenze originali del cuore, che sono comuni a tutti gli uomini. Per riconoscere chi è ragionevole seguire, occorre allora un io desto, consapevole delle proprie esigenze originali. È infatti la coscienza di tali esigenze a consentirci di intercettare una realtà che si dimostra a esse pertinente, il luogo che porta una speranza all'altezza della vita. Per non cedere alla confusione, andando dietro alla prima cosa che passa, è perciò necessaria una presa di coscienza attenta e anche tenera e appassionata di me stesso. In secondo luogo, ti puoi fidare di una persona se ti dà un aiuto adeguato, se ti aiuta a superare ciò che è contrario a queste esigenze. Ti aiuta al sacrificio, cioè a quell'aspetto di coscienza per cui aderendo alle esigenze del cuore ti sembra di dover rimetterci qualche cosa, ti sembra di dover perdere qualche cosa. È difficile attraversare questa apparenza di perdita, accettare il sacrificio richiesto in tanti momenti senza un aiuto adeguato che si esprime nella presenza di certe persone. In proposito, c'è una frase memorabile di Giussani. Sei nella tempesta, irrompono le onde, ma vicino hai una voce che ti ricorda la ragione, che ti richiama a non lasciarti portar via dalle ondate, a non cedere. La compagnia ti dice: guarda che dopo splende il sole. Sei dentro l'onda, ma poi sbuchi fuori e c'è il sole. Soprattutto ti dice: guarda. Perché in ogni compagnia vocazionale ci sono sempre persone o momenti di persone da guardare. Nella compagnia la cosa più importante è guardare le persone. La compagnia è perciò una grande sorgente di amicizia. L'amicizia è definita dal suo scopo: l'aiuto a camminare verso il destino. Il vero aiuto di una compagnia, di un amico, non ha lo scopo di risparmiarci il rapporto col reale, ma di sostenerci nel viverlo. È in gioco anche qui il nostro io. Quante volte chiediamo infatti un tipo di aiuto che proprio aiuto non è? Occorre allora distinguere. Un conto è chiedere a un luogo che ci difenda dal reale, che ce lo eviti, esonerandoci anche dalla fatica che implica il confronto con esso. Un altro conto è chiedere che ci introduca alla realtà, qualsiasi essa sia. Del resto, osserva Giussani, se la Chiesa conclamasse come suo scopo quello di battere in breccia lo sforzo umano di promozione, di espressione, di ricerca, farebbe come quei genitori che si illudono di risolvere i problemi dei figli sostituendosi a loro. Ma in tal modo essa verrebbe meno al suo compito educativo, che non è quello di fornire all'uomo la soluzione dei problemi che egli incontra lungo il suo cammino, bensì quello di favorire in lui l'insorgere del giusto atteggiamento di fronte alla realtà, quale condizione ottimale per affrontare i problemi cercandone, ove possibile, la soluzione. Infine, è ragionevole fidarsi di una persona se l'unico motivo per cui essa mi dice certe cose è l'attaccamento al mio destino, alla letizia della mia vita, alla mia felicità. Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede. Siamo invece i collaboratori della vostra gioia, dice San Paolo. È cioè ragionevole fidarsi di una persona se il suo rivolgersi a me non è frutto di un calcolo, non è in vista di un suo tornaconto, di una sua politica, ma è gratuità. La gratuità è l'amore al destino dell'altro e basta. Chi mi comunica quelle cose che corrispondono al cuore, lo fa senza calcolare niente, senza avere per se stesso niente, ma solo perché abbia buon esito il mio vivere, perché il mio vivere raggiunga il suo destino. Di nuovo qui occorre un io vigile, attento. Aggiunge infatti Giussani. Questo fattore, che è importantissimo, mettiamolo fra parentesi, perché non si capisce subito. Bisogna avere amato per tanto tempo gratuitamente. Bisogna essere stati educati dalla vita ad amare gli uomini gratuitamente, per capire quando un uomo ti ama gratuitamente. Quando incontriamo persone che hanno le caratteristiche dette, per cui è ragionevole seguirle, dobbiamo seguirle per coerenza con noi stessi. Aderire a se stessi vuol dire seguire l'altro. Questo è un paradosso. È il paradosso che ha fatto cedere Eva. Da quando c'è l'uomo, questo è il paradosso che è la prova della libertà. Per essere me stesso, devo seguire un altro, come sarà tra noi. Ciascuno può immaginare dove sarebbe se non avesse assecondato questa legge. Questa è la prima cosa che corrisponde al cuore. Io non c'ero. Se voglio esserci, devo seguire un altro. E chi mi parla dell'uomo in questo modo ha ragione. E chi mi parlasse invece dell'uomo come padrone del suo destino, capace di essere, volli, sempre volli, fermissimamente volli all'Alfieri, mi inganna. È un inganno. Ricapitolando dunque, non chiunque o qualunque ambito è degno di essere seguito, e non ogni fidarsi è ragionevole. È ragionevole fidarsi e seguire solo se chi pretende la tua obbedienza ti porta ragioni che corrispondono alle esigenze del tuo cuore, quelle esigenze profonde che tu hai, uguali alle mie. Ciò significa che quello che ti dice potrebbe valere per tutti gli uomini. Non è la proposta di una concezione settaria, non è un tentativo di rapina. Ti propone dei valori che vanno bene per tutti, farebbero più soddisfatti tutti. Perciò ti propone cose che corrispondono al profondo del cuore. Non rappresentano l'esito di analisi provvisorie e cervellotiche che uno fa della situazione. No. No, si tratta di cose fondamentali, che alimentano e incrementano il bene fondamentale di qualsiasi uomo. Corrispondono alle esigenze del cuore dell'uomo. Perciò, per fidarsi, come dicevo, occorre essere se stessi. È necessario essere desti per non essere ingannati. Paragrafo 5. Come può diventare tuo quello che vedi in un altro? Abbiamo ora gli elementi per affrontare la prima delle questioni sollevate dalla nostra amica. Come può diventare sua la speranza che riconosce presente nelle persone in cui si è imbattuta, nel luogo dove il suo cuore si è riacceso? Come può affidarsi ragionevolmente a quella speranza? La speranza può diventare sua continuando in modo sempre più cosciente e desideroso il cammino che aveva già cominciato a percorrere, cioè seguendo le persone nelle quali la speranza le si era resa evidente e rispetto alle quali erano emerse ragioni adeguate per fidarsi. La strada è seguire. Insieme alla parola seguire, possiamo usare anche la parola responsabilità, intendendo anzitutto con essa quella risposta che Pietro immediatamente dà a Gesù che gli chiede: «Simone, mi ami tu?» «Sì». Era un sì che nemmeno il tradimento di pochi giorni prima poteva frenare, perché nasceva come conseguenza di uno stupore sorto fin dal primo incontro con quell'uomo, di un attaccamento che si era intensificato negli anni di convivenza con lui e che non era un fenomeno sentimentale, bensì un fenomeno di ragione, un giudizio che lo incollava a quella presenza che l'aveva guardato, abbracciato, amato come nessun altro in vita sua. «Se io sono perché sono amato, devo rispondere, respondeo». Da qui nasce la responsabilità. È la parola responsabilità quella che assicura l'esito di un'esperienza di corrispondenza al vero, al fascino del bello, alla commozione del buono, all'ineffabile felicità. Questa responsabilità si esprime come decisione della libertà di fronte alla presenza, riconosciuta come totalmente corrispondente al proprio destino. Spesso è equivoco il nostro modo di concepire la decisione della libertà come se si trattasse di un atto volontaristico, di un sinonimo di forza di volontà. E invece, come fu per Simon Pietro, è il venire a galla di una stima, di una affezione, e il culmine di un attaccamento. Perché diventi nostra la speranza che abbiamo visto negli altri che ci hanno affascinati e attratti, occorre solo la semplicità di rimanere attaccati a questo luogo, vivendo a mollo in questa nostra compagnia. Nel tempo ci troveremo addosso una positività indistruttibile, insieme all'audacia di sfidare il futuro. Ma qui si esalta la necessità di una verifica, nella libertà. Questa compagnia, questo luogo, è uno spazio di libertà dove ognuno è incoraggiato a compiere la verifica della promessa ricevuta. Non sarebbe una compagnia cristiana se non incitasse alla verifica personale e se non fosse amante della libertà. Mi diceva una ragazza che ha incontrato una comunità di universitari. «Io ho capito che questo era il mio luogo per il fatto che si rispetta la libertà. Non mi costringono a niente. Aspettano che accada in me qualcosa e che io vi ceda». È il segno del rispetto scrupoloso che il mistero ha per la nostra libertà, avendoci creati liberi. Ciascuno può staccarsi da questa compagnia in ogni momento, ma essa resta. E questo è il più grande gesto di amicizia verso chi per varie ragioni se ne va. C'è un luogo a cui sempre possiamo ritornare. Carissimo Don Julian, in questi giorni mi sono iscritta agli esercizi della fraternità dopo 12 anni. Partecipai ai miei ultimi esercizi nel 2009 con il cuore che vacillava per un giudizio incerto sul valore del mio cammino nel movimento. Infatti, dopo anni di sincera presenza nel movimento, mi accorsi che ero rimasta intrappolata nel formalismo e nell'attivismo, perché di cose per il movimento ne facevo, e anche tante, ma non erano più per me. La mia libertà non c'era più, e forse neanche la fede. Fu così che decisi di lasciare tutto. A dicembre di quello stesso anno venni a trovarti per consegnarti il mio no, e la tua risposta per me fu sorprendente. Un abbraccio che ho portato con me e che mi ha fatto compagnia fino a poter tornare a dire dopo 12 anni: «Eccomi, ci sono, voglio esserci». Tu mi dicesti: «Vai, non preoccuparti di lasciare una forma. Ma preoccupati di non lasciare mai la domanda di ogni mattina: dove poggia la mia speranza oggi?». Da allora ho vissuto anni interamente dediti al lavoro di medico, che mi ha portato da un primario che conoscevo solo per le sue pubblicazioni scientifiche, in una città sconosciuta. Fin dalla prima telefonata mi ha colpito e affascinato, ma solo iniziando a lavorare con lui ho capito che cosa c'era dietro quel fascino. Era un uomo di fede, e per di più del movimento. Che dire? Gesù mi ha fatto un bello scherzetto, o meglio un grandissimo regalo, che ho vissuto e vivo come il segno del suo amore per me e del suo perdono. Mi ha donato la possibilità di riprendere la strada che avevo perso, facendomela ritrovare dentro la vita quotidiana, difficile e a tratti arida, nel mio lavoro. Così nel tempo ho ripreso a fare scuola di comunità e qualche giorno fa mi sono iscritta agli esercizi, certa del bisogno che ho di viverli. Per esperienza posso dire che c'è speranza ed è incondizionata, non pone limiti, come non è stata un limite la mia fragilità. Vive in una presenza e ha solo bisogno di essere desiderata ogni giorno. Il cammino della verifica è necessario per tutti, riguarda tutti, ogni giorno, in ogni fase della vita, nel succedersi e mutare delle circostanze fino alla fine. Sono iscritta alla fraternità da solo un anno. Avevo abbandonato il movimento 30 anni fa, alla fine dell'università. Avevo le giornate piene di attività e rapporti, ma il senso di tutto si era come smarrito. Era dato per scontato e quindi la vita era arida. Se la nostra compagnia non è un cammino al destino, la vita diventa arida e allora questa compagnia non ci interessa più. Sono stati 30 anni intensi e pieni di accadimenti semplici e belli, le cose di tutti, la famiglia, i figli, il lavoro. Poi 3 anni fa ho scoperto di essere ammalata e quindi la vita è cambiata. Ha subito un'accelerazione e con essa anche la mia domanda di senso. Mi è capitato di imbattermi in un medico del movimento e gli ho chiesto aiuto. Mi ha invitato alla giornata d'inizio anno e ricordo benissimo lo stupore grande di scoprire l'inaspettata corrispondenza con le tue parole. Ho sentito descritto e compreso il mio cuore e l'essenzialità di ciò che desidero. È stupefacente, dopo così tanti anni di lontananza, trovare corrispondenza proprio in questo luogo. Non l'avrei mai creduto possibile. È iniziata con alcuni un'amicizia molto semplice, ma significativa e radicale. Tanto che anche in questi mesi di pandemia e quindi di rari incontri, questo rapporto è il punto di riferimento per me più importante. È un'amicizia in cui prevale la possibilità preziosa di una strada che è un'ipotesi buona per la mia vita. Questo non l'ho mai incontrato altrove. Lo scorso dicembre sono andata in ospedale per i controlli periodici e mentre aspettavo l'esito degli esami, mi sono resa conto con stupore di non avere paura. Non era certo frutto di convincimenti, ragionamenti, sforzi di volontà. Mi appare evidente che l'esperienza di questi 2 anni, i gesti cui ho partecipato, i pochi momenti di amicizia che ho potuto condividere, hanno poco per volta costruito una certezza della positività della realtà per la presenza di un altro. In me ha fatto breccia e costruito, in modo direi quasi inconsapevole, la bellezza di tanti momenti, lo stupore e la gratitudine di aver incontrato un luogo in cui poter mettere a tema le domande più vere. La speranza non è qualcosa da raggiungere. Non si realizza in base a circostanze che si devono verificare in un certo modo, la guarigione definitiva, la fine della pandemia o altro. La speranza c'è già ora, opera nella mia vita e arriva a incidere anche sull'esperienza della malattia. È divenuta per me esperienza concreta e innegabile, la possibilità del centuplo qui e ora. Per raggiungere la certezza della presenza di Cristo, per vivere come nostra la speranza che in questo luogo ci viene comunicata, occorre una personale verifica, in cui l'evidenza dell'inizio si approfondisca e diventi convinzione. Quello che abbiamo incontrato non diventa nostro per magia o per sentimentalismo, ma grazie a una traiettoria di esperienza in cui trova conferma l'intuizione iniziale. È, come abbiamo detto, la dinamica vissuta dagli apostoli e i suoi discepoli credettero in lui. Questa espressione segna i passi del loro cammino. Lo stesso vale per noi e tutto quello che succede nelle nostre giornate può diventare occasione di questa conferma, di questa verifica. Nulla deve essere censurato lungo il cammino. Questa è anzi l'unica modalità per raggiungere la certezza sulla promessa ricevuta, esporsi al confronto con tutto ciò che ci accade. Queste settimane di campagna elettorale per le elezioni universitarie sono state molto piene, con giorni molto belli. Nonostante fossi chiusa in casa e fisicamente da sola davanti a un computer, ho sperimentato una contentezza concreta. Ho scoperto di più chi sono e il valore dei rapporti. Ma dopo questi bei giorni, quando si sono chiuse le votazioni, mi sono sentita invasa dallo sconforto e da una grande misura su di me. Ho percepito la mia incapacità a non farmi determinare dall'esito. La bellezza delle settimane passate non reggeva di fronte alla mia tristezza che mi stava determinando e allo stesso tempo avevo paura di perdere questa bellezza sperimentata, di cancellarla o di trattenere solo il sentimento di sconfitta. I giorni successivi al voto hanno fatto emergere in me tante domande scomode che non mi lasciano in pace. Perché non mi basta la contentezza delle settimane passate? Che cosa regge davanti allo sconforto per il risultato? Perché tendo a cancellare la bellezza vissuta? Non sono stata eletta. E quindi, che cosa c'è per me? L'insoddisfazione e la tristezza mi hanno inizialmente portato a una chiusura verso gli altri e verso i miei con cui vivo. Eppure, dopo un paio di giorni, ha vinto in me l'esigenza di giudicare le settimane vissute per non perderle. Questo mi ha portato a chiedere aiuto agli amici, mettendo a tema anche la parte più scomoda di me, lo scandalo che provavo. Si è scatenata una lotta tra la mia misura su me stessa, su quello che faccio, sulla tristezza che mi trovo addosso e la contentezza sperimentata che vorrei fosse viva sempre. Un amico mi ha fatto notare come in questa circostanza sia stata esaltata la mia umanità. Mi ha scosso, perché non riuscivo a vedere nulla di positivo in questo mio scandalo. Invece mi accorgo che emerge da un lato la mia piccolezza umana che non riesco più a non guardare, dall'altro il fatto che sono stata contenta semplicemente di donarmi, di comunicare agli altri quello che vivo. Proprio per non bloccarsi nel percorso della personale verifica, occorre essere dentro un luogo che rompa costantemente la nostra misura e ci riapra lo sguardo, consentendoci di vedere quello che altrimenti non vedremmo. È illustrativo il modo in cui Gesù sfida giorno dopo giorno la misura di Pietro. Esemplare è la scena della lavanda dei piedi. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». All'affermazione rotonda di Pietro «Tu non mi laverai i piedi in eterno», Gesù replica alzando la posta, radicalizzando la sfida: «Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me». Davanti a questo, Pietro si arrende. «Signore, se la metti in questi termini, allora non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Che cosa vince in lui, tanto da fargli compiere una retromarcia improvvisa, da indurlo a non far prevalere la sua misura? L'affezione a Cristo. Per non rimanere imprigionati nei nostri schemi, che inesorabilmente si formano in noi e che assumiamo dall'ambiente in cui siamo, occorre essere senza posa rigenerati. Un giudizio permanentemente aperto e senza pregiudizi è infatti tanto impossibile alle sole forze dell'uomo quanto è l'unico che rispetti ed esalti il dinamismo della ragione, che è apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Perché ciò sia possibile, occorre un luogo che spalanchi sempre di nuovo la nostra ragione. Questo luogo è un particolare che abilita alla totalità, come Giussani definisce l'esperienza del carisma. Per non soccombere alle misure che inevitabilmente tendono a irrigidire il nostro giudizio, in cui tante volte ci incagliamo, non servono dunque né uno sforzo titanico né una scaltra strategia. Basta semplicemente non troncare lo sguardo a quella realtà vivente che sostiene la dilatazione della nostra ragione. Occorre un'affezione a quel luogo che ci abilita a vedere la totalità, non permettendo che la ragione venga meno alla sua originale apertura. Più sperimentiamo la capacità di questo luogo di rigenerare il nostro sguardo su noi stessi e sul mondo, più cresce la nostra affezione a esso. La verifica approfondisce, nutre, sostanzia la coscienza di appartenenza allo strumento che Cristo ha scelto per attrarre e accompagnare la nostra vita. È esattamente la stessa dinamica dell'inizio, quando i discepoli vivevano in compagnia di Gesù. Tutti i giorni che passavano con lui aggiungevano, dice Giussani con espressione bellissima, manate di colla. Incrementavano un attaccamento profondo, che era un giudizio di stima, carico di ragioni, senza neanche un'ombra di irrazionalità o di forzatura. Allo stesso modo, la nostra immanenza alla compagnia incontrata, se accettiamo di compiere una verifica della proposta che essa porta, ci fa attaccare sempre più ragionevolmente a essa e, soprattutto, ci introduce alla scoperta sempre più personale della presenza di cui essa è segno, volto visibile. Cristo, nostra speranza. È questo infatti lo scopo per cui essa esiste. Quello che è successo ai discepoli accade dunque anche a noi oggi. Dall'attaccamento alla sua presenza sorge il fiore della speranza. Nell'ultimo libro degli esercizi della fraternità appena uscito, Giussani dice: Pietro ne aveva fatte di tutti i colori, eppure viveva una simpatia suprema per Cristo. Capiva che tutto in sé tendeva a Cristo, che tutto si raccoglieva in quegli occhi, in quella faccia, in quel cuore. Non si potevano obiettare i peccati passati. Neanche l'incoerenza futura era obiezione. Cristo era la fonte, il luogo della sua speranza. Gli avessero obiettato qualsiasi cosa fatta, gli avessero obiettato qualsiasi cosa che avrebbe potuto fare, Cristo rimaneva, attraverso le nebbie di quelle obiezioni, la fonte di luce della sua speranza. Ne aveva stima sopra ogni altra cosa. Dal primo momento in cui si è sentito fissato da lui, guardato da lui, lo amava per questo. Sì, Signore, tu sai che sei l'oggetto della mia simpatia suprema, della mia stima suprema. Cristo è la fonte di luce della nostra speranza. E la nostra compagnia, sorta dalla grazia del carisma donato a Don Giussani, è un aiuto a vivere la conversione di noi stessi a Cristo. Perché l'essenza dell'esperienza del movimento è che la fede è tutto, che il riconoscimento di Cristo è tutto nella vita, che Cristo è il centro del cosmo e della storia. La fraternità tra noi, la trama di rapporti che costituisce il movimento, è il nostro modo di vivere il mistero di Cristo presente. Non è una scappatoia per eludere il dramma personale del rapporto con Cristo. Al contrario, è l'aiuto e la provocazione a viverlo più intensamente e consapevolmente. Io voglio vivere costantemente il dramma della mia libertà, che mi urge a dire «tu» a Cristo appena apro gli occhi ogni mattina. È lo stesso dramma che viveva Gesù. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. È a questo livello che noi ci giochiamo la vita. È venuto il momento, diceva Giussani esattamente 30 anni fa, in cui il movimento cammina esclusivamente in forza dell'affezione a Cristo che ognuno di noi ha, che ognuno di noi invoca dallo spirito di avere. Il movimento continua perciò in forza dell'affezione di ognuno di noi a Cristo. Tutto il resto, il nostro sforzo, i nostri propositi, è troppo fragile. Dunque, non solo questa trama di rapporti non ci risparmia il rapporto con il mistero, ma lo provoca incessantemente e lo rende costantemente possibile. Infatti, se non si rendesse presenza ora, attraverso una compagnia umana, un luogo, una trama di rapporti, il mistero rimarrebbe estraneo e vincerebbe in noi la mentalità di tutti, che si nutre di speranze che non reggono all'urto degli eventi e che cerca in tanti modi di espungere il mistero dalla vita. È proprio del mistero presente che tutti abbiamo bisogno per vivere. Gli uomini, giovani e non più giovani, hanno bisogno ultimamente di una cosa: la certezza della positività del loro tempo, della loro vita, la certezza del loro destino. Ma questa certezza, che si chiama speranza, non possiamo darcela da noi stessi, neanche coalizzandoci, solidarizzando, facendo convergere tutti i nostri sforzi. Solo Dio diventato uomo, con la sua morte e risurrezione, può rispondere alla sete di destino, di positività dell'esistenza, che ci struttura dal di dentro. Come abbiamo detto, l'incontro con la sua presenza, nella forma che ci ha attratto, è la grazia della nostra vita. È l'infinita pietà che il Signore ha avuto del nostro niente. Ma non possiamo tenerlo per noi, come se fosse un privilegio. Ero a studiare in università ed è passata a salutarmi una mia compagna di corso che non vedevo da mesi. Lei inizia a raccontarmi di sé, della paura rispetto alla situazione pandemica che la paralizza, della sua speranza appoggiata sul fatto che la scienza farà il suo corso e che il vaccino ci riporterà alla normalità. Fino a quel momento, mi dice, sarà condannata a una sospensione della vita. Io le ho detto che per me le circostanze sono un fattore della mia maturazione e le ho raccontato con stupore che la grazia più grande è avere un luogo, dei volti a cui posso tornare per mendicare uno sguardo più vero su di me. Qualche giorno dopo La mia compagna mi scrive ringraziandomi e dicendomi che erano anni che non le capitava di avere un dialogo con così tanto senso. Il suo cuore desidera quello che desidero io, una certezza nel presente con cui si possa andare incontro a tutto senza paura. In questi mesi, dal lockdown in poi, mi sono scoperta amata così come sono, piena di gratitudine per avere davanti a me persone che, per come vivono e per come guardano con lealtà a se stesse, generano in me una speranza per la mia vita. Riconoscere Cristo presente nella mia giornata è diventato più continuo e genera una commozione che mi rimette in una posizione sempre più vera del cuore di fronte a tutto. Scopro la verità di quanto è scritto nel volantone di Natale. La presenza di Cristo nella normalità del vivere implica sempre di più il battito del cuore. La commozione della sua presenza diventa commozione nella vita quotidiana. Non c'è niente di inutile, non c'è niente di estraneo. Nasce un'affezione a tutto, tutto. Cristo, come evento reale oggi, e non semplicemente come evento reale di 2000 anni fa, entra nella normalità del vivere e la trasforma, rendendola più vera, più umana. Se Cristo è un avvenimento reale per me, se lo accetto e lo lascio entrare nella trama normale dei miei giorni, ciò si documenta in un cambiamento che si opera nella mia vita. Il cristianesimo, diceva Giussani nel 1964, è un nuovo modo di vivere questo mondo. È un tipo di vita nuova. Non rappresenta innanzitutto alcune esperienze particolari, alcuni modi, gesti accanto ad altri, alcune espressioni o parole da aggiungere al solito vocabolario. E continuava. Come l'incontro, così la proposta cristiana si identifica per noi, oggi, col richiamo che ci vien fatto da una realtà umana intorno a noi. Ed è magnifico che questa proposta, unica fra tutte le altre, abbia un volto così concreto, così esistenziale. Sia una comunità nel mondo, un mondo nel mondo, una realtà diversa dentro la realtà, e non diversa per interessi diversi, bensì per il modo diverso di realizzare i comuni interessi. La diversità che l'avvenimento di Cristo produce nella vita di chi vi si imbatte e l'accoglie è il fattore di comunicazione della speranza. Ma non possiamo fermarci un istante. L'attrattiva che sperimentiamo per il rinnovarsi dell'incontro, per l'immanenza alla compagnia cristiana, deve diventare in noi lavoro, vigilanza. Come uno che ha acquistato una cosa bellissima e deve difenderla. Perciò sta sugli spalti e non dorme. Cioè non è distratto, non è superficiale, è teso. Deve diventare memoria. E la memoria non è un ricordarci noi, ma un accordarci continuo con una presenza, che una volta che si è rivelata come una presenza che non va via più. Una volta che ci si è rivelata come una presenza che non va via più, perché ci costituisce e che si fa sensibile, visibile agli altri. Una presenza che ci mette insieme con lo scopo di essere vissuta. Tant'è vero che si chiama comunione, esattamente come l'Eucarestia.